Lode e ringraziamento al Signore per il privilegio di poter essere qui di nuovo, e ogni volta per noi sempre sentiamo le stesse cose quando ascoltiamo la parola di Dio, lo prendiamo a cuore e questa parola ci parla ed è bene così. Anche oggi abbiamo delle richieste di preghiera di vario tipo, che tutti noi non possiamo dire i dettagli, ma metteremo tutto nelle mani del Signore, e Lui sa dove sono le persone e quello di cui hanno bisogno. Non c'è nessun altro che può aiutarli, solo Lui può aiutarli. Un caso è particolarmente difficile, conosco l'uomo o lo conoscevo prima, entrava e usciva dalla prigione e aveva la tendenza a commettere dei reati, e adesso è di nuovo in cura, in qualche modo magari non può farci nulla per questo, è diventato vittima delle circostanze nella sua vita, e ha una grande difficoltà, molto grande. E ci pregheremo per lui particolarmente. Sapete, la cosa più semplice è scuotere la testa e dire, beh, ha fatto questo e quello e ora è avvenuto così. Ma è meglio se proviamo compassione, possiamo anche portare queste persone davanti a Dio. La distretta non è in loro, la distretta è in noi, perché dobbiamo trasmettere l'aiuto, o dovremmo trasmettere l'aiuto di Dio. Se Dio vuole aiutare un uomo qui sulla terra, allora non scenderà dal cielo, ma userà il suo popolo, tu e io, per fare questo. Dio si è rivelato sulla terra in Cristo e vuole continuare la sua opera attraverso la Chiesa, come abbiamo spesso detto. Quando penso alla donna di cui è scritto in Luca 13, che era stata tormentata dal diavolo per 18 anni, legata da uno spirito di debolezza, e allora penso, sono stati ben 18 anni, se avesse incontrato il Signore 8 anni prima sarebbero stato solo 10 anni. Se lo avesse incontrato 8 anni prima sarebbero passati solo 2 anni. Il punto che voglio sottolineare è questo. Nel momento in cui ha avuto la prima occasione di incontrare il Signore, la questione era risolta. Il Signore disse soltanto, è una figlia di Abramo e il diavolo non ha alcuna pretesa su di lei. E poi è successo. A noi ci rattrista, perlomeno a me, che Dio ancora non è arrivato al suo scopo con noi tutti. Io mi assumo molta responsabilità del peso del fardello che deve essere portato, ma la fede non è affare di un uomo solo. La predica può esserlo, ma la fede deve venire dalla predica attraverso la parola di Dio. E quando c'è la fede, nulla è impossibile. Allora, al contrario, allora tutto è possibile. Anche la sorella che ci vede male non riesce quasi più a vedere. Per noi non può sembrare una cosa non molto seria, perché possiamo ancora guardare. Ma come sarebbe se fossimo noi quella donna? Allora, all'improvviso torniamo in noi e diciamo, Oh, Dio ha promesso la cosa ed è questo che Dio vuole operare in noi, che possiamo fondamentalmente metterci nella situazione degli altri, in tutto, quelli che hanno bisogno, non importa di che tipo, se spirituale o fisico o nello spirito, qualunque esso sia, dobbiamo fare la distretta degli altri sulla, come il nostro bisogno. Così è stato per il nostro Signore, così deve essere per tutti noi. E non penso che ha mancato all'insegnamento fra di noi, ma che manca la fede. La fede è sempre legata all'obbedienza e all'opera. Abramo credette in Dio e ha obbedito a Dio, ha fatto ciò che Dio gli ha detto di fare. E questo è l'unico modo per poter avere una fede biblica. Non solo una confessione con le labbra, credo, e poi si va dove si vuole. No, la fede di Dio è legata e vincolata alle sue promesse. E chi agisce in obbedienza alla parola di Dio agisce veramente nella fede, ha il diritto di ricevere ciò che Dio ha promesso nelle sue parole. Qui il fratello Branham dà un esempio di Giobbe. Nella predica ho sentito, ma ora vedo. E non è da tanto che è stata stampata, non sono aggiornato, ma qui è scritto nella pagina 15. State attenti, Giobbe aveva bisogno di un canale di ispirazione. Non solo che ascoltiamo la parola di Dio, ma dobbiamo anche diventare un canale per l'ispirazione divina. Dalla nostra riflessione non viene nulla. Riflessione segue un'altra riflessione e rimane la riflessione fino alla fine. La fede non è un ragionamento, ma ispirazione divina, che la parola di Dio per mezzo dello stesso spirito da cui proviene venga messa nel tuo cuore e resa vivente. Qui è scritto, Giobbe aveva bisogno di un canale di ispirazione. Ce l'aveva, era aperto. Sì, questo è il punto. Aveva, non era bloccato, non era chiuso, era aperto. L'ispirazione poteva venire. A cosa serve il miglior canale se è chiuso? Il contenitore più bello quando è chiuso. A cosa serve la conoscenza di tutte le cose di Dio se non si riesce a vederle nello scopo che si deve realizzare su ciò che Dio le ha destinate? E certamente ci rendiamo conto che ciò deve avvenire attraverso ispirazione. Non si può far nulla. Non c'è nessun profeta che si è seduto e ha detto io Dio vuole questo e Dio vuole quel. Dio non vuole nulla. Quando Dio vuole qualcosa, ispira attraverso lo spirito e l'ispirazione eterna è sempre attraverso la parola, non attraverso i pensieri, ma attraverso sempre la parola, non secondo quello che non sentiamo. Quando ogni volta lo Spirito veniva sui profeti, essi non si mettevano a ridere o a saltare, ma la parola veniva attraverso di loro. L'ispirazione divina e la parola divina che si rivolgono alla Chiesa e che può fare vita, creare in vita in essa. Vediamo che lui aveva bisogno di un canale per l'ispirazione e ce l'aveva ed era aperto. Bene, ce l'abbiamo, ce l'ho io, ce l'hai tu, e se ce l'abbiamo la domanda, seconda domanda, è chiuso o è aperto questo canale? Cosa scorre nel nostro interiore? Il nostro Signore disse che avrebbe dato l'acqua della vita e che noi sarebbe scorgata una sorgente che avrebbe scorso a vita eterna. È scritto ancora, grazie all'ispirazione avevo un legame con Dio, non c'è un altro. E se lo Spirito di Dio non riesce a darci davvero questa connessione con Dio attraverso la predicazione, la parola, ispirando attraverso l'ispirazione dello Spirito. Nessuna nuova vita nascerà in noi e nessuna nuova vita potrà fluire attraverso di noi, e non saremo affatto un canale, ma questo è quello che Dio vuole. E continua dicendo: sapeva come mettersi, come fare e lasciare che la parola di Dio entrasse. La stessa cosa dobbiamo sapere noi, come noi dobbiamo metterci da parte con tutte le nostre considerazioni, con tutto quello che sta nella nostra via di ostacolo, per lasciare che la parola di Dio entri. E quando arriva attraverso lo Spirito Santo, allora è ispirazione divina. E allora avviene qualcosa. Poi segue il testo così. Guardate, venivano dall'est e dall'ovest per chiedere consiglio. La gente lo cercava perché sapeva che quell'uomo diceva la verità, perché le sue profezie si avvenivano, quello che diceva accadeva. Ecco perché le persone venivano da est e da ovest. Non ho mai sentito che Giobbe avrebbe profetizzato, ma se questo è detto qui, lasciamolo così e accettiamolo. L'ispirazione divina è sempre giusta. Il fratello Branham lo dice molto chiaramente: Dio non può mentire. Dio ha sempre il controllo, ogni parola di Dio è verità assoluta e pura. Noi esseri umani annunciamo le cose quando non accadono, poi diciamo sì, questo è questo e quell'altro, e abbiamo sempre nuove scuse, e questo accade da sempre. Ma Dio non usa scuse, al contrario, Egli usa persone che credono la sua parola per poterla realizzare attraverso di loro. Dio non ha bisogno di cercare scuse, ha bisogno di persone. Egli cerca solo persone in cui può realizzare la sua parola. Segue ancora. Quando andava al mercato, i giovani principi d'Oriente si inchinavano per volevano ascoltare una parola di conforto da parte sua, per ascoltare la sua grande, potente saggezza. Sapevano che quest'uomo era sincero, non aveva dei propositi egoistici, non aveva sfruttato alcuna relazione, era semplicemente un profeta sincero davanti a Dio. Avevano fiducia in lui e molti venivano dall'Oriente e dall'Occidente per parlare con lui, anche un solo momento. Ecco cosa dice la Bibbia su di lui, ma non aveva l'ispirazione per scoprire di cosa si trattasse. Quello che questo gli stava succedendo, Dio ha lasciato che accadesse e non glielo ha detto. Qui abbiamo quasi una contraddizione. Avevo avuto un'ispirazione, aveva il canale aperto, non era chiuso, la parola del Signore avveniva a lui, ma quello che gli mancava era l'ispirazione, la risposta divina a tutto ciò che gli accadeva personalmente. Per tutti gli altri aveva il canale, era in grado di dare la risposta divina a tutti gli altri. Venivano dall'Oriente e dall'Occidente, sentivano, aveva l'ispirazione divina, poteva trasmettere ciò che Dio aveva rivelato. Ma qui dice, ma lui non aveva l'ispirazione per scoprire di cosa si trattasse per lui. Magari dovete leggere la storia di Giobbe, c'è scritto molto nei 42 capitoli, e non aveva l'aspirazione, non sapeva cosa Dio volesse da lui per in quel tempo. L'unica cosa che sapeva è che lui lottava con Dio perché la gente era in disaccordo con lui, tutto era in disordine, tutto era rotto e tutto già era a terra, in rovina, e lui era e contestava con Dio. Prima andava tutto bene, tempo fa l'ho detto, l'ho letto qui, Ma ciò che quest'uomo non aveva era un'ispirazione attraverso la quale avrebbe potuto vedere il motivo per cui tutto questo accadeva, quale doveva essere il risultato di questa cosa, e ha discusso con se stesso, con le persone che venivano. Non era bello in quel tempo stargli accanto. E qui leggiamo: Dio ha lasciato che accadesse e non gliel'ha detto. È strano. Altri gli poteva dire dall'Oriente e dall'Occidente di cosa si trattava, dato la chiarezza da parte di Dio. Il messaggio di Dio era molto chiaro. La gente veniva dall'est e dall'ovest, sentivano, ascoltavano, tutto era perfetto, tutto era a posto, era così, dice il Signore. Con questo andavano ovunque volevano andare. Adesso il suo turno, nessuna ispirazione, nessuna intuizione, nessuna risposta, nessun canale aperto. Non sa più cosa dovrebbe essere tutto questo e dove andrà a finire. Era seduto sulle ceneri che sono state lasciate. Questa era la cosa bella, che perlomeno non c'era una panchina, ma perlomeno c'erano le ceneri in cui si può sedere in modo altrettanto morbido, se non più morbido, di una panchina. Ma qui è scritto ancora: ma ci rendiamo conto che un giorno è stato rivelato. Se questo giorno potrebbe arrivare per noi, saremmo tutti felici, non è vero? Se questo giorno fosse oggi, allora non vorremmo più litigare con Dio, perché allora ci sarebbe una nuova ispirazione e viene la risposta divina. Ma mentre leggiamo o ci rendiamo conto che un giorno è stato rivelato, mio Dio, fa che questo giorno venga, che venga perché sia riconosciuto. Finché si riesce a aiutare tutti, tutto va bene. La difficoltà iniziano quando viene il nostro turno. Lui sapeva di avere ragione, aveva la fede vivente, la parola di Dio gli aveva parlato, l'ha sentita, sapeva che era la verità, conosceva la voce di Dio. Tutto meraviglioso, tranne il fatto che per tutto il tempo non ha avuto alcuna ispirazione, nessuna risposta, solo discussione e botta e risposta con tutti i suoi amici. E continua: nessuno poteva ingannarlo in questo, perché lo conosceva, cioè la voce di Dio. Se qualcosa vi viene rivelato, può essere contraria a ciò che la gente pensa. Sì, sarà sempre così. È stato sempre così e rimane così. Se Dio volesse dire quello che tu e io già sappiamo, allora non avrebbe molto da dirci. Allora possiamo chiarire le cose a vicenda. Ogni volta che Dio parla, c'è rivelazione nelle sue parole attraverso il suo spirito. E qui è ancora scritto, va sempre avanti. Qui con Giobbe c'era qualcosa che non era in ordine, ma lui non aveva l'ispirazione di questo. Questo lo disturbava. Sì, era una grande distretta, ma lui non trovava, gli dava da pensare, perché non veniva l'ispirazione. E poi continua qui scritto, c'è scritto ancora: quando si arriva a quel momento in cui il nemico userà quasi tutti gli amici che avete, i vostri amici. E questo era la domanda che è stata posta. No, la traduzione è corretta al 100%. Non solo il nemico, ma anche il nemico usa i tuoi e i miei amici per fare del male a te e a me. Quindi alla tua domanda la traduzione è corretta. Sì, l'abbiamo controllato. Quindi quando arriva il momento, come abbiamo letto qui, quando siete arrivati a questo punto, il nemico userà quasi tutti gli amici che avete. E vi dico una cosa: il nemico può usare 1000 nemici, e questo non provoca niente. E se è un amico che prende fra le mani, tu allora hai ricevuto il tuo colpo di grazia. Poi si comincia a lamentarsi, a litigare, a esitare, quindi le cose non vanno più bene. Qui si legge: a quel punto il nemico prenderà quasi tutti gli amici che avete e li userà. Cominciarono ad accusarlo. Deve essere stato terribile per lui sapere che i suoi amici lo accusavano. Ah, di cosa parlo stasera? Per me è quasi incomprensibile, ma quando devo essere un po' ottimista, penso che la fine sarà meravigliosa. E se qualcuno pensa che il profeta parlava di se stesso, o colui che è qui davanti, no, no, Dio ha il suo piano col suo popolo, anche con noi, per grazia. A me una cosa bene a proposito di questa domanda, è bene averla fatta. L'errore di stampa lo metteremo a parte. E qui leggiamo ancora: dove il nemico usa quasi tutti gli amici che avete. E poi diventa una cosa seria e fa male. Questo penetra nel più profondo dell'anima, perché al momento in cui il nemico afferra il tuo amico, non è più il tuo amico. Sebbene sia la stessa persona, lo stesso uomo, la stessa donna, all'esterno tutto è ancora uguale, ma il volto è un po' diverso, si oscura, si abbassa, e allora gli amici diventano nemici. E non c'è niente di peggio. Giuda non avrebbe mai potuto tradire il Signore con tanta eleganza. Tutto era ben organizzato in anticipo, ma cosa ne guadagno con questo? Va bene, l'accordo è fatto, lo bacerò e tutto il resto. Gli estranei non avrebbero mai potuto farlo. E cominciarono ad accusarlo. Naturalmente è facile quando qualcuno è già battuto. Il canale è chiuso, non riceve risposta né ispirazione, non funziona più nulla, nessuno viene più da est e da ovest. Al contrario, la gente è venuta dall'est e dall'ovest e è andata via. Chi era rimasto? Erano ancora alcuni amici che hanno ancora ferito nell'anima. Il dolore nel corpo non era sufficiente, doveva esserci anche il dolore e il tormento dell'anima. E quando il fratello Branham dice che se qualcuno dice che ne sa qualcosa, non è vero. Dice: deve essere stato terribile per lui sapere che i suoi amici lo accusavano. Una cosa voglio dirvi, mi sto ripetendo, ma devo dirlo, devo farlo. Un vero amico non diventerà mai un nemico, a meno che non si metta a disposizione del nemico, si abbandoni e si metta a sua disposizione. E poi non sa più quello che sta facendo. Allora noi credenti abbiamo ancora una cosa da fare. Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Un amico che diventa un nemico è una povera persona. Non ha più il controllo di se stesso. Un altro lo motiva, lo determina quello che deve fare. E allora la distretta è grande. Ascoltate adesso, Satana si allea perfino con i suoi nemici. Satana, i suoi nemici di Satana sono i tuoi e i miei amici, i miei fratelli. Satana è scritto, si associa perfino con i suoi nemici. E i suoi nemici possono essere solo figli di Dio o altri nemici. Sicuramente no, certamente Satana si allea perfino con i suoi nemici se vuole realizzare quello che vuol fare. E cosa disse al Signore Dio? Lasciamelo, poi io lo porterò a maledirti e così via, a rinnegare il tuo messaggio, io lo porterò a rinnegarti, io lo porterò al punto di andare a dire che tutto era sbagliato. Leggo dalla predica. Questa non è la mia predica. Leggo qui ciò che Dio ha detto per la bocca, attraverso la bocca del suo servo e profeta. I nemici di cui si parla qui, i nemici del nemico, intendo dire ora, sono i figli di Dio e nessun altro. Lui è il nostro nemico. e ci vede come suoi nemici, ma nel momento in cui vuole fare le sue cose fra il popolo di Dio, deve prendere le persone dal popolo di Dio. Se vuole farlo in Russia, allora non prenderà qualcuno di qui, perché che cosa puoi fare qui seduto? Niente. Se vuole fare qualcosa qui, deve prendere qualcuno di lì. Ovunque il nemico voglia fare qualcosa, dovrà prendere le persone che sono lì, dove vuole fare qualcosa. È vero o no? No, noi lo faremo anche lo stesso, le spie, eccetera, tutto funziona in questa base. Devono penetrare da qualche parte e prendere piede, devono essere presenti in modo da essere in qualche modo arrivare alle cose in seguito. Ma non, per favore, non trasferite questo alla nostra situazione. Così Satana si allea perfino coi suoi nemici. Gli amici di Giobbe erano i nemici di Satana, è vero o no? Dopotutto erano dalla parte di Dio i suoi amici. Uno di loro dice: io dirò tante cose sapienti. E che cosa è avvenuto? Quando alla fine Dio parlò, allora c'era sapienza, c'era risposta. A volte uno traduce, lo legge, lo corregge e non ha capito ancora nulla. Questa è una triste testimonianza che devo dare a me stesso qui oggi, ma forse alcuni di voi leggono una predica senza averlo assorbito, senza aver ricevuto l'ispirazione divina, senza aver ricevuto la risposta che contiene questa predica. E qui leggiamo: ha tentato tutto il possibile, anche con tutti gli uomini e gli amici importanti che Giobbe aveva. Ecco, questa è la risposta. Tutto questo appartiene a questo. E vediamo che il nemico in realtà ha preso tutto ciò che era intorno a lui per aumentare il suo dolore. Ma una cosa credo che Giobbe abbia pensato nel suo cuore di questi suoi compagni che erano arrivati lì. Lui diceva: amici, vi amo come vi ho sempre amato, perché dovete infliggermi questo dolore? Ma nascondevano sempre il pugnale da qualche parte, ma lo estraevano ogni volta che potevano. Qui dice ancora: Giobbe rimase saldo perché sapeva di aver ascoltato la voce di Dio. Non era per lui una cosa facile, lasciatemelo. Oggi vediamo i racconti biblici come una storiella, ma queste erano esperienze. Era un periodo in cui un uomo di Dio si trovava in queste circostanze in cui non riceveva alcuna ispirazione e non poteva aiutarsi. Qui è scritto ancora: oh Dio, aiutami domani sera a presentare la predica in modo chiaro sulle ali di una colomba bianca. Guarda, ho sentito la voce di Dio, mi ha detto qualcosa e succederà questo, come tutte le altre cose che sono avvenute, anche questa avverrà. Il fratello Branham sta ora parlando di se stesso in relazione a ciò che doveva avvenire. Poi è scritto ancora: anche Giobbe sapeva che si sarebbe realizzato, sapeva che Dio aveva testimoniato che era giusto, ma lo hanno etichettato come peccatore loro. Su questo si può ridere o piangere a secondo di come uno si sente in quel momento. Chi può accusare chi? Chi può puntare il dito contro chi? Chi? Davanti a Dio tutti sono colpevoli. E loro, quelli che parlavano con Giobbe, erano tanto colpevoli come Giobbe, né più né meno. E quando nei giorni del Signore alcuni pensavano fra sé: abbiamo qualcuno che potremmo portare al Signore. Molto bello se si portassero tutti al Signore, ma non al popolo. E il Signore no, non si inchinò e scrisse i peccati di loro sulla polvere, come si dice in un detto, si sono dati alla fuga. Ed ecco, quando il Signore ebbe finito di scrivere e si alzò, guardò e nessuno, non vide nessuno, non c'era nessuno, e dice alla donna: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata, non ti condanno nemmeno io. Cosa aspettiamo noi? Fratello Rus, cosa aspettiamo? Che qualcuno viene a fare qualcosa di grande? Questo deve essere Dio. Questo deve essere Dio a farlo, che qualcuno venga a esporre grandi progetti davanti a noi. No, non ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di Dio perché possa realizzare il suo piano. Ma cosa aspettiamo? Aspettiamo l'ispirazione di Dio, e questo, a me, e prima di questo non succede nulla, a meno che non lo facciamo noi, possiamo fare a meno di queste cose. Su larga scala, così aspettiamo, così ha aspettato l'ispirazione Giobbe. Satana ha usato tutti questi suoi amici, anche i suoi cosiddetti consolatori che lo accusavano, ma questo non poteva fermarlo. Che Dio mi conceda la grazia davvero che tutti i consolatori devono pensare a queste parole, che piaccia loro o no, erano confortati. Erano per confortarlo e venivano per accusarlo. Ogni accusa è come un colpo di martello, anzi come un pugnale che penetra. Ma dicono che non ha permesso loro di difendersi, ma quando la parola di Dio fu confermata per lui accadde qualcosa. In precedenza aveva sentito Dio in modo debole, ma un giorno arrivò fino in fondo. Si è seduto lì e tutti lo accusavano, persino sua moglie disse che stava sbagliando e lui si grattava le ulcere. Arrivò Eliù e lo accusò, era presuntuoso perché lo stava accusando davanti a Dio. Dio alla fine disse: voi non avete fatto bene perché non avete confortato Giobbe, perché non avete parlato secondo verità come ha fatto il mio servo Giobbe. L'ha fatto alla fine, alla fine lo fece, e questo era il punto dove venne l'ispirazione, dove i lampi lampeggiavano, i tuoni si sentivano. L'ispirazione era arrivata attraverso il profeta. Si alzò e disse: ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere, quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Che meraviglia! Improvvisamente tutto ciò che gli amici avevano detto fu dimenticato. Non c'erano più nemici intorno, il nemico si è servito degli amici e questi sono venuti a confortarlo dicendo: fratello, certo che ci dispiace per te, è così chiaro. E poi dopo hanno incominciato a colpirlo, ma Dio aveva l'ultima parola e sarà certamente anche adesso. Qui è ancora scritto: voleva sapere se c'era qualcuno che potesse intercedere a suo favore. Aveva difeso tante persone, ma c'era qualcuno che poteva intercedere per lui adesso? C'era qualcuno che poteva mettere la mano su Giobbe, su un uomo peccatore, e fare un ponte con il Dio Santo? Gli è stato permesso. Potrebbe andare a casa sua e bussare alla sua porta, aprirebbe lui la porta e parlerebbe con lui per confortarlo. Chi è questo? Dove si trova? Dove si può parlare con lui? Dove trovarlo? Dove c'è una porta che si apre? Dove viene la risposta, l'ispirazione? Dove vengono tutte queste cose? Giobbe era venuto a Dio. Ha parlato dell'intercessore, del mediatore, disse uno su mille, se ha già. E poi, ma quando, è scritto ancora, ma poi quando l'ispirazione arrivò, venne nel suo cuore, e vide Dio, i lampi e i tuoni. Quando ciò accadde, si alzò in piedi e parlò: io so che il mio Redentore vive. Cominciò a vedere la reazione di Dio alla sua fede, cominciò a vedere la reazione, la risposta di Dio alla sua fede. Nel momento in cui Dio risponde, se abbiamo perseverato nella fede, e tutti noi, non solo io, ma tutti noi, non abbiamo altra scelta che camminare sulla via della fede con Dio. E se il nemico ha trasformato molti amici in nemici, un giorno le cose potrebbero cambiare, come è successo a Giobbe. E non cambierà finché Dio non risponderà. Non c'è stato alcun intervallo di tempo in cui Dio ha detto: tornate da Giobbe e chiedetegli scusa, dicendo che è stato irragionevole, che ti abbiamo fatto soffrire e anche già eri così colpito. No, tutti rimangono nel giusto finché Dio non rivela la sua giustizia. Tutti possono parlare finché Dio non parla, poi basta, poi tutto è finito. Quando arriva la risposta di Dio, tutte le risposte umane saranno inutili, saranno superflue. Così era allora e così è oggi. In realtà sono contento che mi è stata posta questa domanda in relazione alla traduzione su questo punto, ma così almeno ho letto queste due pagine. Per me questo è un balsamo, una gloriosa parola di Dio, una promessa che conforta anche te e me, che non si tratta di persone che il nemico ha preso. E ovviamente li ha fatti diventare nemici, non solo nemici ma anche terribili nemici. Ma questa è l'opera del nemico. L'opera di Dio è la riconciliazione. Alla fine il sacrificio per tutti viene posto nuovamente sulla lampada, Cristo il crocifisso. Allora potremmo riabbracciare tutti e dire: fratelli e sorelle, questo è il risultato. Cristo il crocifisso, che ha espiato, sofferto e morto, è stato sepolto ed è risorto il terzo giorno per tutti noi che siamo ugualmente colpevoli. Egli è la nostra risposta, la tua e la mia risposta. Io e tu sappiamo che il nostro Salvatore vive e che alla fine avrà l'ultima parola, e noi lo vedremo e lo sperimenteremo. Sia lodato il nome del nostro Signore, che Lui possa benedire tutte queste parole. Sono sicuro che Dio ci benedirà dalla ricchezza della sua grazia. Amen. Alziamoci e preghiamo. Con tutto il cuore ti ringrazio, ti ringraziamo insieme per la Bibbia, per la tua parola, per l'ispirazione divina, per il canale che hai aperto nel tuo popolo, per tutto, Signore, anche quando stiamo attraversando le prove più dure e tutto è rotto a terra. Tutto in rovina, la tua parola rimane nei nostri cuori, anche se siamo seduti sulle cenere, la tua parola è vivente nei nostri cuori. Sia lodato e lodato e glorificato il tuo nome. Ti ringraziamo, a te lode e onore. Il nemico ha colpito, ha preso i nostri amici, i nostri fratelli, le nostre sorelle, ma tu alla fine avrai la vittoria, cambierai tutto. Sia lodato il tuo santo e meraviglioso nome. Tu ci spingi affinché riceviamo il desiderio verso di te e tu scenda e ti riveli come mai prima. sia lodato e glorificato il tuo nome meraviglioso e santo. Signore, anche tutte queste richieste di preghiera, specialmente per questo caro fratello che è legato e non può aiutarsi e ha ancora questi problemi, aiutalo. Ma Dio abbi pietà di lui e fagli grazia. Preghiamo anche per la sorella con problemi di vista. Signore fedele, hai detto che sei venuto a dare la pace e tu puoi dare anche la vista a questa sorella. Signore, tu sei venuto per dare la vista ai ciechi. Signore, conferma la tua parola, fedele Salvatore, fa che tutte le cose siano doppiamente restituite affinché possiamo avere più di quanto avevamo prima. Oh mio Dio, rafforzaci quando andiamo per le prove. Ne valsa la pena per Giobbe di avere queste prove, ne avrà valsa la pena anche per noi. Grazie Signore, lode, gloria e adorazione a te da eternità a eternità. Ti lodiamo in eterno. Amen.